Buongiorno. È facile capire il tema stamattina, no? Vediamo se riusciamo a capire anche il versetto di cui voglio parlare, dove si trova. Si legge? Un po' piccino, forse. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Dove si trova? Ebrei. Gianni non vale. Ebrei. A parte Gianni, da che cosa capisci che si tratta della lettera agli ebrei? Esattamente, questa parolina per fede. Ho sentito prima Ebrei capitolo 11, è il capitolo che parla dei, viene anche detto, eroi della fede. Forse a me piace più definirlo come esempi di fede. Attenzione, è importante perché non sono esempi di comportamento buono, nel senso, non sono persone che per la loro condotta straordinaria e super buona, ok? Sono stati inseriti in questo capitolo in memoria e come esempio da imitare, ma come esempio di fede, che è ben diverso, perché se tu leggi quel capitolo troverai dei personaggi che, se dobbiamo prendere esempio dalla loro vita, non è che proprio sono personaggi indicati per questo. Qualcuno era anche, oggi lo definiremo un mezzo mafioso, al quale il popolo di Israele si è andato a, diciamo, a chiedere aiuto, è andato a chiedere aiuto per poter sconfiggere un certo popolo. Leggetelo e fate i collegamenti e vedrete che scoprirete delle belle cose. Anche per esempio dice per fede Abramo, no? Uno dice, ah beh, Abramo, il padre della fede, wow, sì, però costrinse sua moglie a mentire. Quindi non è un esempio di vita che io posso imitare, però un esempio di fede sì. Ed è bello, straordinario vedere come Dio si concentra sulla tua fede e non sul tuo comportamento, su come mi comporto, no, ma su come io mi fido di Lui. E questo è qualcosa che dobbiamo ben distinguere e forse ci darà anche una prospettiva diversa della nostra vita, del nostro servizio, del nostro ministero di tutti i giorni. Bene, quindi il tema è Noè e la sua fede. Perché ho scelto Noè? Perché su questo versetto per 3 volte viene detto per fede, per fede, per fede. E dice che per fede fu divinamente, ovvero da parte di Dio, avvertito di cose che non si vedevano ancora. Che cos'è che non si era visto ancora di cui Noè era stato avvertito? La pioggia, esattamente. Genesi capitolo 2, versetto 5, dice che, lo leggiamo per non sbagliare, beh, leggiamo dal versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della terra era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo che per coltivare il suolo. La pioggia ancora non era scesa, quindi gli uomini di quel tempo ancora non la conoscevano. Perciò Noè, immaginatevi la scena, viene avvertito da Dio che avrebbe distrutto il genere umano con tutti gli esseri terrestri, okay? Animali e quant'altro. E dice, io farò venire il diluvio, qualcosa che Noè non conosce, qualcosa che Noè non sa nemmeno cosa significa. E Noè che chiede Noè, Signore, ma che cos'è? No, non chiede. Dio gli dà delle istruzioni, costruisciti un'arca, la fai così, 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 cos'ha, grande così, così, cos'ha, ci metti dentro questo, questo, questo e questo. Lui, Genesi capitolo 2, versetto 5. Lui si fida di ciò che dice Dio, non chiede Spiegazioni. Questa fede di Noè è una fede che forma un carattere. Dice con più timore. Se studiamo più a fondo, vediamo che per 120 anni, si stima sia stato il tempo in cui è stata costruita l'arca, e non è che l'ha costruita. Siamo propensi a pensare che non l'ha costruita solo Noè con i suoi tre figli, ma avranno avuto aiuto dalla gente del posto, dalle persone del posto. E come sappiamo, Noè inizia a predicare, no? Inizia a dire il messaggio che gli era stato affidato in una società, in una situazione del tutto particolare. E che triste vedere che persino le persone che lavoravano con lui non si sono ravvedute, non hanno avuto timore di Dio, non hanno creduto al messaggio del giudizio imminente. La società in cui viveva non era particolare, più che altro il contesto in cui viveva non era particolare, perché dice che la terra era piena di malvagità e i disegni del cuore dell'uomo erano sempre di continuo malvagi. Non è che io non riesco a rendermene conto, ma prova a immaginare un luogo dove continuamente ogni giorno violenza, malvagità, violenze di ogni tipo. E non c'era il diritto come ce l'abbiamo oggi, la polizia come ce l'abbiamo oggi. Penso che lì morivano e era una cosa normale. Li ammazzavano ed era una cosa normale, rubavano ed era una cosa normale. La società, il comportamento di Noè è completamente controcorrente. Genesi 6,9 dice che Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi e camminò con Dio. Un uomo giusto, un uomo al quale non si poteva riprendere nulla. Un uomo che la Bibbia definisce che trovò grazia agli occhi di Dio. Non solo questo, ma anche il credo della società del tempo. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Sai, integro, ci sono vari concetti di integrità, ma quello che viene espresso qui è essere esente da colpa oppure esente da accusa. In poche parole è irreprensibile, una persona che si comporta in un certo modo e non può essere ripresa per come si comporta, una persona che parla in un certo modo e non può essere ripresa per come parla. Questo è integrità in questo caso. E dice che compio timore. Di timore abbiamo sempre una forse definizione un po' non tanto chiara, c'è chi dice che è paura, c'è chi dice che è rispetto, che è giusto, può assumere anche questi significati, ma, e questa è personale interpretazione, io credo che sia più una consapevolezza, una piena consapevolezza di chi tu hai di fronte, della persona di cui tu hai di fronte. Per esempio, se ci trovassimo alla presenza del Presidente della Repubblica, avremmo un certo comportamento, diremmo un certo tipo di cose. Non parleremmo come "Oh, ciao, come stai?". No. Come non posso fidarmi, non posso avere fede di qualcuno di cui non conosco. Non posso fidarmi di Dio se non lo conosco. E come lo conosco? Beh, lui ha lasciato un libro. Che nella storia, la storia ci insegna che questo libro è stato tentato di essere distrutto varie volte e non ci sono riusciti. Perché se Dio non vuole, non vuole. Ha lasciato questo libro dove, attraverso la storia del popolo di Israele, attraverso quello che è successo nel Nuovo Testamento, come si è comportato col suo popolo eletto, come si è comportato nel Nuovo Testamento. Possiamo avere idea di chi è Dio, di chi è suo figlio Gesù Cristo, perché tutto è in funzione di Gesù Cristo. La Bibbia viene definita cristocentrica, Cristo è il centro. Bene. Il secondo punto da condividere con voi dice che con la sua fede condannò il mondo ed è una fede che forma una convinzione, tutto parte dal timore di Dio. Con la sua fede che lo convince e quindi lo porta a un'azione, lui ha dimostrato che fedele era colui che emanava il giudizio. Che significa che quello che Dio dice lo porta a compimento, che quello che Dio promette mantiene, perché questo significa fedele, che compie ciò che dice. Domanda che mi viene adesso, sono io fedele? Quello che io prometto a Dio lo porto a compimento? Quello che io consacro a Dio lo mantengo? Oppure è successo che, come mi è successo, Dio ti dono tutta la mia vita, tutto quello che ho è tuo, però poi quando è il momento di lasciare a Dio il controllo, aspetta, faccio io. Dopo semmai intervieni tu, quando le cose diventano più buie, intervieni tu. Quando io non so più che fare, allora ti chiedo aiuto. Questa è una consacrazione a metà. È una consacrazione a metà. È una consacrazione a metà. Non solo ha dimostrato che chi emanava il giudizio era fedele, ma che il giudizio era reale. Immagina la situazione, Noè che dice ci sarà un diluvio, non sapevano minimamente che cosa fosse. Noè, che cos'è? La terra verrà distrutta. Sì. Moriranno tutti. Sì. Sì, io sto costruendo un'arca, Dio me l'ha detto, sì. Ma noi ti aiutiamo perché ci paghi, ma triste vedere persone che magari ti aiutano anche nell'opera, che però non hanno, non credono. Non credono all'urgenza, magari. Non credono all'efficacia di quello che tu stai facendo. Questa convinzione di Noè come nasce? Come si forma? Beh, dal conoscere Dio e il timore di Dio, come abbiamo visto prima. Interessante vedere questi due versetti, Genesi capitolo 6, versetto 9 e Genesi capitolo 5, 24. Sai che parolina c'è, che frase in comune c'è? E Noè camminò con Dio. Noè camminò con Dio. Sai chi è che camminò con Dio oltre a Noè? Enoch. Chi era Enoch? Bisnonno di Noè. Cosa gli avrà insegnato? Non lo so. Però un esempio l'ha lasciato. Un esempio gliel'ha lasciato. È interessante vedere che Noè, scusate, che Enoch camminò con Dio, aveva un rapporto speciale con Dio, una comunione speciale con Dio, diversa dalle altre. Non perché Dio ha voluto che fosse diversa, ma perché lui l'ha creata diversa. Enoch l'ha impostata diversamente dagli altri. E il timore di Dio nasce proprio su questo, sulla comunione, come dicevamo prima. E quando si parla di comunione si parla appunto di integrità, come dicevamo prima, e sempre la domanda ritorna. Com'è stata la mia vita fino a stamattina? Posso dire che è stata integra? Posso dire che l'integrità è parte del mio stile di vita? Se non è così, beh, da domani può diventarlo. Non da oggi, da domani, perché da oggi forse ti serve per riconsiderare tutto, chiedere perdono dove devi chiedere perdono e da domani ricominci. Abbiamo un terzo punto. Dice che per fede fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Una fede che eredita la giustizia. E come si eredita la giustizia? Beh, devi sapere che come Dio aveva decretato in Genesi 6, 13, che la fine di ogni essere vivente sulla terra era arrivata, così c'è un altro decreto in Ebrei 9:27, che è conosciutissimo anche questo versetto, che dice: lo leggo per non confondere le parole. 9:27 della lettera agli Ebrei. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. È stabilito, è un decreto. L'uomo muore una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ma sì, non è vero, dopo la morte finisce tutto. Come ai tempi di Noè. Giudizio imminente, reale, non ci credo. È decretato. Che ci credi o non ci credi non cambia la realtà delle cose. Come il fatto che se ti dico che l'aereo vola e tu dici no, è fatto di ferro, non è possibile, non impedisce all'aereo di volare. Il fatto che tu non ci credi non impedisce che questo sia reale. Perciò il giudizio è reale. Dopo la morte c'è un giudizio. Come sarai giudicato in quel giudizio? E in un giudizio si sa o sei colpevole o innocente, c'è poco da ridere e da scherzare. Colpevole o innocente, quindi potrai andare o in carcere o essere libero. Spiritualmente parlando, potrai andare o all'inferno o al paradiso. Non c'è una via di mezzo. Non secondo quello che dice la Bibbia. E sulla base di che cosa verrai giudicato? Beh, sicuramente su una legge divina, e questa legge divina sono i 10 comandamenti. Perciò, se è la prima volta che senti parlare di queste cose, sicuramente penserai: ok, va bene, c'è questo giudizio, va bene, sarò giudicato secondo i 10 comandamenti. Vediamo come sono io con i 10 comandamenti. Uno dei comandamenti è non mentire. Se io guardo me, ho mai mentito? Sì, questo fa di me un bugiardo. Un altro comandamento dice non uccidere. Ma io non ho mai ucciso. Vero? Ma in Prima Giovanni c'è scritto che chi odia suo fratello è omicida. Hai mai odiato? Sì. Quindi sono un omicida? No. Sono un bugiardo omicida. Un altro comandamento dice non commettere adulterio. Non ho commesso adulterio. La Bibbia dice che chi guarda una donna usa un termine particolare, appetirla, desiderarla, non solo una donna, ma anche da una donna verso un uomo, uguale. Ha già commesso adulterio in cuor suo. Ti è mai successo? Quindi sono un adultero? No, sei un bugiardo, sei un omicida e sei un adultero. E ci fermiamo qui perché sono 10, se ne abbiamo visti solo 3. Ora, secondo la legge divina, come uscirai da quel giudizio? Colpevole. Cielo o inferno? Inferno. Qual è la soluzione? Non lo faccio più, mi pento, non lo faccio più. Questo può essere utile, non per tirarti fuori dai guai, ma prova a immaginare un assassino che viene arrestato, viene sotto processo e al giudice dice non lo faccio più, sì è vero l'ho fatto, non lo faccio più. Può andare lì, può essere libero dopo di uscire e andare per le strade come vuole? No, in carcere ci va uguale. Quindi non è per quello che tu puoi fare per rimediare. L'unica soluzione è che a quell'assassino entri qualcuno nell'aula di giudizio e dica io pago per lui. Allora sì, la sua colpa la paga un altro. E sai, questo è successo 2000 anni fa. Questo è successo 2000 anni fa. Su quella croce c'era un uomo che era il figlio di Dio, Dio umanato, in carne, l'unico senza peccato capace di poter pagare il prezzo del mio e del tuo peccato, della mia e della tua condanna, perché in quel giudizio sono condannato. Ma può essere ereditare la giustizia se mi fido che Cristo Gesù ha pagato la pena al mio posto. Così posso diventare erede della giustizia. Ed è interessante in Romani, capitolo 4, Romani, capitolo 4, e con questo ho finito. Versetto 14, parlando dell'eredità, dice: perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la legge è resa vana e la promessa è annullata. Non diventi erede perché segui 10 comandamenti. Diventi erede perché Cristo ha compiuto i 10 comandamenti e ha annullato i 10 comandamenti. Colossesi capitolo 3. Ora, se ci dovessimo fondare sui 10 comandamenti, sulla legge divina, sulla legge, il versetto 15 del capitolo 4 di Romani dice: poiché la legge produce ira. La legge produce ira. Perché? Perché mette in risalto i peccati miei. Versetto 16 del capitolo 4 di Romani dice: perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia. Grazia! Sai che cos'è? È un regalo che non si merita. Io meritavo forse che qualcuno entra, che Gesù entrasse nell'aula e dicesse: io pago per Marco? No. O quell'assassino che era reputato colpevole e quindi condannato, che un altro pagasse al suo posto, era meritevole di questo? No, è stato graziato. Non ha ottenuto ciò che meritava. Ed è un regalo di Dio. Cosa ne facciamo di tutto questo? Un esame di coscienza. Come sono io davanti a Dio? Ho io timore di Dio? Ho la consapevolezza con chi ho a che fare? O lo tratto come il mio compagnone? O lo tratto come peggio del mio vicino di casa? O vado a lui solo quando ho bisogno? Signore, 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 ma lo tratto come un servo? Fa questo, fa quest'altro, aiutami con questo, aiutami con quest'altro? Come sono le mie convinzioni? La mia fede mi convince, mi dà convinzione. Se non è così, torna indietro, fai un passo indietro, conosci Dio. Inizia dal Vangelo di Giovanni e poi vai avanti e chiedi a Dio di voler essere illuminato, di voler essere di comprendere. Di comprendere e resterai sorpreso. Resterai sorpreso di quello che accadrà. Sai, la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Non c'è altro modo. Fede. Che cos'è? Certezza di cose che si sperano. Dimostrazione di realtà che non si vedono. Sai, è facile credere a ciò che vedi. È facile credere a ciò che si può toccare, a ciò che si può percepire coi sensi. Diverso è credere su qualcosa che non puoi vedere. E attenzione perché quello che puoi vedere può essere un inganno, perché i bravissimi illusionisti, tu vedi quello che fanno, ma non lo capisci. O ti fanno credere qualcosa che in realtà non è così. Fanno sparire le cose e tu dici, wow, come ha fatto? C'è il trucco. La fede, certezza di cose che si sperano. Che cosa spero? Le promesse. Fedele colui che promette. Se dice che se credi in Gesù Cristo avrai la salvezza, questa è una promessa, non può venir meno. E sai, tu puoi andare dal Dio creatore, l'Onnipotente, e pretendere ciò che lui ha promesso. Perché? Perché l'ha promesso. Diversamente è se chiedi una grazia che è secondo la sua volontà, allora lì è diverso. Forse queste due cose dobbiamo ben distinguerle. Padre, ti ringraziamo per quello che tu sei. Grazie. Grazie perché comunque mostri la tua bontà ogni giorno, mostri la tua pazienza con me ogni giorno. Chiederti perdono per ogni cosa che ho fatto. Ma grazie perché Gesù Cristo ha pagato davanti a te col suo sangue, con la sua vita. La mia vita e mi ha reso giusto, mi ha giustificato, perché questo significa essere giustificato davanti a te, sono giusto. E che bello che non guardi quello che faccio, ma guardi a quello che, di cui mi fido, e io mi fido di Gesù Cristo. Benedetto il tuo nome. Ora e sempre. Amen.